al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa. Dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede, mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie. Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili la forza della preghiera che l'amore della Chiesa, la preghiera vostra mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente, anche se mi ritiro adesso in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta sui 105 in FM. Saluto e ringrazio Giuseppe Mauriello in console. Ci sono in regia Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari. Fabio Colagrande con voi al microfono. Abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia riascoltando le parole di Papa Benedetto XVI pronunciate mercoledì scorso, 13 febbraio, e poi ancora il 14 incontrando i sacerdoti e i seminaristi della diocesi di Roma. Parole con le quali il Papa ha ribadito la sua rinuncia al pontificato. Apriamo dunque questa trasmissione ascoltando l'editoriale del direttore generale della nostra emittente, direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, intitolato proprio Dopo la rinuncia.
La dichiarazione della rinuncia al pontificato da parte di Benedetto XVI lunedì scorso ha scosso il mondo, tanto era inaspettata ed inusuale per i più, dentro e fuori la Chiesa e il Vaticano. Tutti ne siamo stati profondamente toccati e stiamo ancora cercando di mettere a fuoco la sua portata e il suo significato. Ma per essere sinceri, è una decisione che ha stupito più chi non lo conosceva che chi lo conosceva bene e lo seguiva con attenzione. Aveva parlato chiaramente di questa eventualità in tempi non sospetti, nel libro intervista Luce del Mondo. Aveva un modo sempre discreto e prudente di parlare degli impegni futuri del suo pontificato. Era assolutamente chiaro che stava svolgendo una missione ricevuta piuttosto che esercitare un potere posseduto. Davvero non era stata falsa umiltà quella con cui si era qualificato all'esatto inizio del pontificato come un umile lavoratore nella vigna del Signore, sempre attento ad impiegare con saggezza le sue forze fisiche non esuberanti per poter svolgere al meglio il compito immenso affidatogli in modo per lui inaspettato in un'età già piuttosto avanzata. Mirabile saggezza umana e cristiana di chi vive davanti a Dio nella fede in libertà di spirito, conosce le sue responsabilità e le sue forze e indica con la sua rinuncia una prospettiva di rinnovato impegno e di speranza. Un grande atto di governo della Chiesa, non tanto come qualcuno pensa, perché Papa Benedetto non sentisse più le forze per guidare la Curia Romana, quanto perché affrontare oggi i grandi problemi della Chiesa e del mondo, di cui egli è più che consapevole, richiede forte vigore e un orizzonte di tempo di governo proporzionato a imprese pastorali di ampio respiro e non piccola durata. Benedetto non ci abbandona nel tempo della difficoltà. Con fiducia invita la Chiesa ad affidarsi allo Spirito e ad un nuovo successore di Pietro. In questi giorni ha detto di sentire quasi fisicamente l'intensità della preghiera e dell'affetto che lo accompagna. noi sentiremo a nostra volta l'intensità unica della sua preghiera e del suo affetto per il suo successore e per noi. Probabilmente questo rapporto spirituale sarà ancora più profondo e più forte di prima, comunione intensa in una libertà assoluta.
Grazie dunque al padre Federico Lombardi, direttore generale della Radio Vaticana, direttore della sala stampa della Santa Sede. Questo il suo editoriale dal titolo Dopo la rinuncia. Tra gli impegni confermati negli ultimi giorni del pontificato di Benedetto XVI ci sono gli esercizi spirituali per la curia romana predicati dal cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, nella cappella Redemptoris Mater, che cominciano proprio domenica 17 febbraio, termineranno il 23 febbraio. Noi abbiamo incontrato il cardinal Ravasi e lo abbiamo intervistato. Ascoltiamo. Eminenza, lei si trovava nella sala del Concistoro quando il Papa ha annunciato le sue dimissioni in latino. Qual è stato il suo stato d'animo?
La sorpresa, evidentemente l'hanno dichiarata tutti, una sorpresa forse anche qualche volta con accenti, con tonalità molto marcate. Io penso però, d'altra parte, che accanto alla sorpresa io devo dire che ho sentito soprattutto l'ammirazione, perché la consapevolezza del rilievo che ha la funzione del successore di Pietro non è così facile da manifestare in questa forma. Cioè il Papa ha manifestato la grandezza della missione petrina proprio dichiarando che la sua fragilità fisica rendeva questo servizio più arduo. Ecco, in questa luce penso che sia da ammirare, perché ha fatto in un certo senso un atto teologico, ha dimostrato in maniera incisiva che cosa sia veramente il ministero petrino, proprio nel momento in cui dichiarava che non poteva più, che non era più in grado fisicamente di poterlo continuare.
All'udienza generale del 13 febbraio il Papa ha detto di aver compiuto questo gesto di grande gravità per il bene della Chiesa.
Il fatto che proprio il ministero sia un ministero, e questa parola che noi usiamo ormai, che è stata trasfigurata in senso anche negativo, diciamo, dalla tradizione politica, questa parola ha nel suo cuore il minus, cioè l'essere al servizio di, l'essere meno, non l'essere i dominatori. Una persona che è imperiale e che esercita questo potere lo può tenere in mano esclusivamente come suo possesso. Quando invece non è questo atto, ma è un atto invece di ministero, bisogna essere capace anche di diventare minus, cioè di sottrarsi per lasciare più spazio a chi riesce a questo ministero a compierlo in maniera più piena. Ecco, in questa luce io interpreto perciò le parole del Papa e la sua scelta, che ritengo ancora una scelta di grandissima qualità anche teologica, non soltanto ecclesiale, pastorale e anche, se si vuole, storico-culturale.
Dopo questa scelta del Papa, in queste ore abbiamo visto grandi manifestazioni di affetto nei confronti del Pontefice, ma naturalmente in alcuni fedeli c'è anche sconcerto. Cosa dire a coloro che sono spaventati da questa scelta di Benedetto XVI?
Bisogna dire innanzitutto che proprio la struttura della Chiesa Cattolica è fatta in modo tale che di fronte a una situazione di questo genere c'è la continuità. Anzi, Benedetto XVI ha voluto proprio assicurare questa continuità invitando ad accogliere il nuovo Papa e a pregare per il nuovo Papa che verrà eletto dal conclave. Ecco, questo aspetto dovrebbe di più dare tranquillità. Qualcheduno dice: ma rimaniamo sbandati quasi perché non abbiamo più questo vessillo, non abbiamo più questa guida. Questo accadrebbe in un contesto politico particolarmente complesso, dove si creerebbe magari un vuoto di potere, si creerebbero anche contrasti. All'interno della Chiesa è invece proprio la successione petrina che continua, e possiamo dire proprio tra poche settimane la Chiesa ancora avrà la sua guida.
Ecco, lei si accinge a predicare gli esercizi spirituali quaresimali per il Papa e per la Curia, proprio per scelta di Benedetto XVI. In questa contingenza particolare, con che stato d'animo si prepara a questo compito?
Devo dire che l'emozione è superata almeno da due ragioni. La prima è perché il Papa stesso ha confermato questi esercizi, volendoli quasi come una sorta di oasi serena dopo questa bufera mediatica anche che è avvenuta in seguito alla sua scelta. Da questo punto di vista, allora, sarà un momento di serenità, tant'è vero che io proprio ho scelto un tema che fosse il più possibile alto, cioè il volto dell'uomo e il volto di Dio attraverso questa esperienza di base che è l'esperienza della preghiera, cioè dei salmi. Dall'altra parte anche vorrei notare che tutto sommato gli esercizi sono sempre un'esperienza di famiglia, perché presenti non solo sono i miei colleghi, ma sono anche persone che fanno parte un po' della vita quotidiana della Curia Romana e quindi della vita quotidiana del Papa. In questo senso non è che si debba parlare a una assemblea che ha degli orizzonti planetari, è un mondo interno che ha una funzione importante nell'interno della Chiesa e che si trova in un momento di silenzio, di identità personale, di riflessione, forse mai come in questo momento, anche la nostra comunità di coloro che sono più vicini al Papa nella collaborazione hanno bisogno di avere questo spazio assoluto, bianco direi, in cui si è soli con la propria coscienza e con Dio.
A questo proposito, inserirà qualche modifica nelle sue prediche? Ci sta già pensando?
No, ho pensato soltanto di fare un particolare saluto iniziale, come è già stato fatto dal Cardinale Decano e dal Cardinale Segretario di Stato, ma un saluto in questo caso io vorrei affidare alla Bibbia, cioè cercherò un'immagine che rappresenti idealmente il futuro della presenza di Benedetto XVI nella Chiesa, come una presenza di sfondo che continua ad essere tale proprio nella dimensione verticale, cioè nella dimensione del sentiero d'altura, dove egli andrà ora, che è proprio quello della contemplazione, della preghiera per la Chiesa, del ministero fatto attraverso l'intercessione nei confronti della comunità che lui prima aveva diretto.
Che bilancio fare del pontificato di Benedetto XVI per quanto riguarda il dialogo con le altre culture? Glielo chiedo proprio come presidente del Dicastero che di questo si occupa dal punto di vista pastorale.
Credo che l'elemento più significativo, il primo in assoluto, sia quello del Cortile dei Gentili, perché rappresenta una realtà che è partita proprio dalle sue parole, che è stata, io lo posso testimoniare come responsabile poi di questa istituzione, è stata seguita da lui sempre con grande interesse, con grande partecipazione, e perché rappresenta forse il modello necessario di confronto tra i valori in un momento in cui tutti i valori sono diventati grigi, si sono quasi spenti oppure semplicemente sono accantonati, sono messi ai margini. Un secondo elemento direi è certamente quello dell'essersi interessato anche del rapporto con l'arte. Abbiamo avuto occasione di eventi significativi come quello della Sistina o quello dei suoi 60 anni di sacerdozio e quindi col desiderio anche poi della futura Biennale di Venezia, se si potrà realizzare, sono proprio elementi che mostrano come la Chiesa voglia ritornare ancora alla grandezza del dialogo col bello, non soltanto col vero. E poi io direi anche però il rilievo che ha dato al problema del rapporto tra fede e ragione. E quindi la cultura è stata un elemento indispensabile, io credo, per decifrare anche il suo pontificato. Tutto quello che noi facciamo, non so, nel campo del dialogo con la scienza, nel campo del rapporto con la gioventù, le nuove culture giovanili, ed è stato, non dimentichiamo, l'ultimo suo incontro, l'ultima plenaria di Dicastero che lui ha fatto, ed era proprio attorno al tema delle culture giovanili. Penso anche al tema delle questioni legate all'economia che noi affrontiamo come fenomeni culturali. Tutto questo non è nient'altro che la declinazione di quel binomio fondamentale fede e ragione che a lui era particolarmente caro. E questo, credo, tutti questi elementi sono elementi che sicuramente anche il nuovo pontefice considererà nel suo piano pastorale, perché sono alla fine il ritratto dell'impegno ecclesiale nel mondo.
Infine posso chiederle con quale stato d'animo spirituale si prepara ad entrare come membro del Collegio Cardinalizio nel suo primo conclave?
Lo spirito evidentemente penso che sia un po' tutti quelli di coloro che per la prima volta vivono un'esperienza così fondamentale per la Chiesa. L'elemento principale è certamente ritrovare la dimensione spirituale di questo evento, quindi la dimensione di fede, prima ancora della concretezza. Ci sono votazioni, ci sono maggioranze anche che sono nella realtà stessa dell'evento, però prima di tutto è riscoprire questo aspetto, e soprattutto per noi che entriamo per la prima volta, che viviamo questa esperienza in una maniera, in un contesto così nuovo, così inedito per certi aspetti, deve essere l'elemento che noi stessi dobbiamo creare dentro la nostra coscienza e dentro le nostre scelte.
Ringraziamo dunque il Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che si accinge, come avete sentito, a predicare gli esercizi spirituali per il tempo di Quaresima per il Papa e la Curia dal 17 al 23 di febbraio. Parlavamo col Cardinal Ravasi della struttura vaticana dedicata al dialogo con i non credenti, voluta dallo stesso Papa Benedetto XVI, il Cortile dei Gentili. Ha partecipato a questi incontri anche lo scrittore e giornalista Henry De Luca, un profondo conoscitore della Bibbia, un non credente al quale abbiamo chiesto qual è stata la sua reazione quando ha saputo della rinuncia di Papa Benedetto XVI. Ascoltiamo.
Intanto mi ha colpito la potenza della umiltà improvvisa, perché uno che ha vissuto tutta la sua vita in cattedra, sulla cattedra di Pietro, insomma, organizzando la disciplina e la teologia della Chiesa, improvvisamente dichiara che le sue forze sono inadeguate. Quindi questa dichiarazione di umiltà che può avere effetti imprevisti, insomma, in una figura umana, in un corpo umano. Ecco, questo soprassalto di umiltà che lo ha abbassato precipitosamente, insomma, dal rango più alto della responsabilità, questo è un atto che mi ha colpito di più, insomma, sul quale mi continuerò a incuriosire, a interrogare sugli effetti di questo atto di umiltà di una persona che è discesa precipitosamente dal più alto rango della responsabilità. È stato un precipizio in un atto di umiltà, di riconoscimento di inadeguatezza. Questo è un caso, insomma, unico nel panorama non solo della Chiesa, ma insomma anche delle responsabilità del mondo.
Quindi in qualche modo crede che sia un gesto che possa essere di esempio anche per realtà politiche?
Non credo che arriveranno a... L'umiltà non si può raccomandare a nessuno. È un moto interiore che ha anche una forza devastante interiore. Combina anche tutto l'asse terrestre di una persona, di un essere umano. Dunque no, non si può raccomandare. Però è un caso unico, insomma.
De Luca, lei che è un conoscitore attento della Bibbia, ha evocato qualche immagine biblica quando ha conosciuto questo gesto del pontefice?
Sì. Immediatamente la protesta di Mosè nel deserto, nel libro dei Numeri, quando di fronte all'ennesimo brontolio e sommossa del popolo scontento di stare dentro il deserto, si rivolge a Dio e dice: ma che l'ho partorita io tutto questo popolo, l'ho fatto nascere io tutto questo popolo che me lo metti sulle spalle. Ecco questa frase di Mosè, quel peso lui non poteva sottrarsi, insomma, a Mosè. Quella frase accorata di Mosè alla divinità, ecco, credo che sia affiorata prepotentemente anche nella considerazione del pontefice.
Lei dice giustamente che l'umiltà non si può ispirare a nessuno, non si può imporre a nessuno, ma crede che dal punto di vista, diciamo, culturale, educativo, questo gesto possa essere da monito in generale sul rapporto che si ha con il potere?
Come tutti i gesti unici. Che non aprono imitazioni e che non aprono succursali, insomma, sono gesti unici. Quello che mi ha sorpreso, però, da parte della comunità cattolica, una accettazione tranquilla, quasi come una congratulazione nei confronti del gesto. E quindi sarei aspettato più una desolazione, uno stracciarsi le vesti, insomma, un trovarsi sguarniti, ecco. Ecco, mi ha stupito anche la reazione di accettazione inevitabile, di accettazione di questa mossa unica.
De Luca, Papa Benedetto XVI ha ispirato il cosiddetto Cortile dei Gentili, questa struttura poi diretta dal Dicastero della Cultura che ha in questi anni cercato di promuovere il dialogo con i non credenti. Lei ha partecipato anche ad alcuni di questi incontri organizzati dal Cardinale Ravasi. Le sembra un'intuizione da proseguire, un'intuizione importante per il futuro della Chiesa?
Credo di sì, credo certamente di sì. La Chiesa ha bisogno di forze nuove e mi voglio anche esagerare. Forse ha bisogno anche di un Papa che apra un nuovo concilio.
E che prosegua anche questo confronto con chi non crede?
Beh, certo, questo è una tradizione antica, insomma, questo deve proseguire sempre. Il non credente, in obbedienza al participio presente del verbo, continuamente non crede. E così il credente è qualcuno che continuamente rinnova il suo atto di fede.
Infine, alcuni credenti sono rimasti spaventati dalla scelta del Papa perché temono una desacralizzazione della figura del pontefice. Lei è d'accordo?
No, non per questo, non per questo. Questo gesto di umiltà non lo desacralizza perché ha sotto quell'abito bianco che dovrà dimettere, sotto quell'abito bianco c'è un corpo umano che ammette le sue debolezze. No, non credo che l'ammissione di debolezza sia una desacralizzi l'istituzione. Il sacro per noi è una tradizione, è tutto quello che è stato portato dalle generazioni precedenti, oltre che il sacro in sé, che sta dentro la scrittura sacra. Dunque il sacro si sposta, si aggiorna, ha bisogno di essere considerato e di aggiornato, sì, proprio così. E questo gesto non lo diminuisce, ecco, per me. Non mi sembra che sia diminuita la figura del pontefice da questo. Sarà un monaco, ha deciso di essere un monaco, farà il monaco, che non è niente di meno sacro del pontefice.
Grazie De Luca.
Sì, nulla, buona giornata.
E chiudiamo con questa testimonianza di Henry De Luca, scrittore, giornalista, non credente, questa puntata di Al di là della notizia. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.